heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than... Amici cari, ben ritrovati. Sono tornata per questa nuova edizione del mio zaino da viaggio. Seguitemi e vi porterò a scoprire tutti i borghi che rendono bella la nostra Italia. Regione per regione andremo insieme alla scoperta di questi preziosi angoli ricchi di storia, cultura, leggenda e gastronomia. Siete pronti per partire? E allora via, si va iniziando dal bel Piemonte.
All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water.
Cellamonte si trova tra le dolci colline del Monferrato Casalese, terra di vigneti e di produzione di vini apprezzati come il Grignolino, la Barbera e la Freisa. Si dice debba il suo nome alle celle vinarie scavate nell'antichità nella pietra. Altri sostengono sia invece un'eredità dei piccoli monasteri costruiti in quell'area. Ogni angolo di Cellamonte racconta dei tempi in cui la nebbia era sconosciuta e il clima era tropicale. Il suo territorio presenta un concentrico di origine medievale e un nucleo minore, la frazione Coppi, insediato in epoche successive. Immergendosi tra le sue viuzze potrebbe capitare di osservare delle conchiglie all'interno dei muri. Non sono opera della mano dell'uomo, bensì della natura. Milioni di anni fa qui c'era il mare e le colline del Monferrato erano i suoi arcipelaghi. Ritiratasi l'acqua, è rimasta l'arenaria, una pietra con cui sono state costruite le case dei suoi 500 abitanti. I segni della storia sono visibili nelle case del borgo, in cui l'arenaria tiene prigionieri i fossili, muri su cui si indovinano i segni delle onde, mentre sottoterra si aprono gli infernot, risalenti al periodo che va dal 1830 al 1860, poi caduti in disuso dal 1900. Una struttura unica nella zona. Celle sotterranee interamente scavate nell'arenaria e solitamente attigua la cantina, in cui la temperatura e l'umidità costante, l'assenza di luce, di spifferi di aria e di rumore offrono le condizioni ottimali per la conservazione delle bottiglie di vino più pregiate. Lungo la via principale si incontrano due imponenti palazzi, l'antica Casa Forte e la dimora settecentesca di Pietro II Radicati, vescovo di Casale Monferrato. Ma il più sorprendente di tutti è Palazzo Volta, oggi sede dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il cui recente restauro ha portato alla luce uno straordinario loggiato del 400. Qui si potrà percepire l'unicità del territorio su cui sorge la cittadina, caratterizzato da rocce del periodo miocenico di circa 15-20 milioni di anni fa. La più nota è detta Pietra dei Cantoni. Da non perdere la visita alla chiesetta romanica di San Quirico, che sorge sopra una verde collina che sfoggia una facciata a capanna, aperta da un portale architravato e sormontata da una lunetta. L'interno è a navata unica, con copertura a capriate. Ma tanti sono i tesori che Cellamonte custodisce al suo interno nei dintorni. Un angolo fiorito, un arco che introduce in una corte chiusa, circondata da quelle che erano le abitazioni dei contadini, oppure il grande orologio su una facciata di mattoni. Sono piccoli capolavori architettonici realizzati da costruttori locali, testimonianze del sapere contadino del passato. Più ci si addentra nella passeggiata, più ci si rende conto di essere in un museo a cielo aperto, rimasto esattamente uguale a quando è stato costruito. Tutto intorno le morbide colline, su cui ogni tanto spunta un gruppo di case, tra il meraviglioso saliscendi delle vigne che sembrano un dipinto impressionista. Un panorama talmente bello che nel 2011 l'UNESCO ha decretato i paesaggi vitivinicoli delle Langhe, Roero e Monferrato, 50° sito italiano del patrimonio mondiale dell'umanità. Per questo motivo è luogo ideale per trascorrere qualche ora di relax con la famiglia, grazie alle numerose aree naturalistiche, ettari di terra popolato da noccioli, salici e sambuchi. Ci sono inoltre tanti itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, tra antiche chiesette e vigneti. Tra i percorsi più interessanti c'è l'anello di Cellamonte o quello chiamato Dipinti, Rose e Vigne, o ancora Vigneti e Infernot. Percorrendoli vi immergerete nei colori dei vigneti, nelle fioriture del borgo e nei meravigliosi panorami. Ma Cellamonte ha anche un suo patrimonio di eventi a cui è bello partecipare. Nel mese di maggio si svolge l'evento primaverile Le colline sono in fiore. I visitatori potranno assistere ad un'originale sfida tra residenti che allestiscono addobbi floreali esposti nella via principale. Il tema ispiratore varia ogni anno. Per gli appassionati di rose è disponibile anche una mappa che accompagna la scoperta degli esemplari messi a dimora nei punti più caratteristici del paese. Nel primo weekend di novembre a Cellamonte si svolge la sagra regionale del tartufo bianco in Valle Genza, che omaggia il profumatissimo fungo ipogeo, principe della cucina autunnale e raccolto nei terreni della valle su cui Cellamonte si affaccia. Si tratta di un appuntamento in occasione del quale i visitatori potranno assaggiare i piatti tipici della tradizione monferrina e degustare menù a tema realizzati dai migliori ristoranti del territorio. Inoltre c'è la possibilità di acquistare i prodotti in vendita nella grande mostra mercato, dal tartufo ai vini, dai salumi alle grappe, all'artigianato locale. Si può inoltre partecipare ad approfondimenti su temi enogastronomici e visitare i celebri Infernot, le piccole cantine scavate nel tufo che regalano a chi li esplora incredibili giochi di luce. Ma quando si parla di vacanze in posti come questi, dove la tradizione si respira anche nella coltivazione, è inevitabile parlare di piatti tipici e di vacanza enogastronomica. Oltre vino e tartufo, nel borgo si producono ottimi salumi, con procedimenti artigianali tramandati da generazioni. E poi ancora gli agnolotti, il fritto misto alla piemontese che comprende carne, verdura e persino la crema pasticcera, impanata e fritta. Una golosa tentazione a cui non so rinunciare è la bagna cauda, il tipico intingolo con olio, aglio e acciughe, da gustare con tutti i tipi di verdura cruda o cotta. Non manca nulla in queste terre per una vacanza perfetta tra arte, natura, tradizioni e sapori. Da questo incantevole borgo, attraverso una stretta provinciale in mezzo ai campi e dolci colline, mi concedo un piccolo tour panoramico per godere della visita di alcuni interessanti castelli, oggi dimore private e non visitabili, se non attraverso delle guide che però meritano un'occhiata per la loro imponente bellezza e per la ricca storia che ci sanno narrare. Già in lontananza si può scorgere l'imponenza del castello di Cereseto, stupendo maniero con le torri, il campanile, le mura merlate e i decori particolari. In realtà non è un autentico edificio medievale, fu costruito infatti tra il 1909 e il 1913 grazie a tre uomini, l'architetto francese Eugénie Violet, Leduc, il finanziere Riccardo Gualino e l'ingegnere casalese Vittorio Tornielli. Gualino decise di delegare Vittorio Tornielli non solo per la progettazione e il realizzo dell'opera, ma gli diede il compito anche di provvedere alla ricerca di pezzi autentici per parte dell'arredamento delle numerose stanze. La sua idea era quella di avere una dimora grandiosa e dall'aspetto severo, ma che presentasse, appena varcata la soglia dell'ingresso, un cortile d'onore con eleganti porticati dipinti, decorazioni sui muri e finestre ornate con terracotta. Il Tornielli si ispirò in parte, ma non per lo stile, al castello di sogno di Aosta. L'ingegnere ricercò per tutta Italia i velluti, le ceramiche, alcuni mobili e molti quadri. L'interno del castello era formato da 156 stanze, 6.000 metri quadrati di abitazione e ben 170.000 metri quadri di parco, in cui vi erano grotte e tane artificiali, una voliera, un'enorme serra in vetro, una vigna che era chiamata la Colonnella e dei laghi artificiali, con fontane, ruscelli e giochi d'acqua. Al suo interno sono state collezionate opere di primaria importanza, da Botticelli a Van Dyck, per citarne solo alcuni. Il giorno dell'inaugurazione del castello, l'8 settembre 1912, i proprietari e gli amici erano vestiti con abiti quattrocenteschi, così da formare un colpo d'occhio unico nella storia monferrina. Pareva essere resuscitato l'ambiente medievale. Dopo un lungo periodo di decadenza che lo vide pressoché andare in rovina, è stato recentemente venduto all'asta ad una società immobiliare che, insieme ad alcune importanti famiglie piemontesi, lo hanno trasformato in un centro per attività culturali. Continuando sulla via, arrivo al caratteristico borgo di Ozzano Monferrato, risalente al 1500, che ha mantenuto nei secoli un centro storico poco contaminato, in cui è facilmente leggibile la conformazione di origine medievale, dove sono a brillare emergenze artistiche, architettoniche e naturali che ne fanno un piccolo gioiello nel cuore del Monferrato casalese. Troviamo l'imponente castello, la cui origine è legata alla fase dell'incastellamento che interessò l'Europa intera nel primo millennio. L'edificio, che ci appare ad opera dei signori Gattinara Lignana, ha nel Cinquecento perso le sue caratteristiche difensive ed ha assunto i connotati della residenza di rango. Il tratto murario terminante con tre merli bifidi visibile in prossimità del cancello è quello più antico e risale al XV secolo. Percorrendo il suggestivo giro delle mura si arriva al sagrato della parrocchiale, dove prospettano i giardini con il cedro del Libano pluricentenario, con un tronco del diametro di ben 2 metri. Il castello è oggi proprietà della famiglia Visconti. Continuo il mio girovagare ed infine eccomi davanti all'imponente castello di Uviglie, e questa volta i cenni storici sono davvero autentici. Le prime notizie certe sulla nascita del castello si possono trovare in un documento datato 14 giugno 1322, con cui il marchese di Monferrato, Teodoro I, concedeva alla famiglia a poca parte la licenza edificandi castrum Uviglie come propria dimora fortificata. Risale a questo periodo la costruzione della torre rotonda e del muraglione che sorregge il giardino pensile antistante l'attuale parco. Il nucleo originario della costruzione si è sviluppato intorno ad una torre centrale quadrata nel XIII secolo, per poi essere ampiamente modificato tra 6 e 700. L'imponente costruzione è delimitata da un parco che conserva piante rare ed esotiche. In passato ha accolto ospiti illustri come San Luigi Gonzaga, San Giovanni Bosco e la famiglia del Negus d'Etiopia. Dopo aver cambiato diversi proprietari, è stato sede di un noviziato per alcuni decenni e negli ultimi anni acquistato da una società di privati che lo utilizza per eventi, convegni e iniziative culturali. Poco distante il piccolo borgo di Rosignano, una rocca costruita direttamente sul tufo, sulla cui sommità si erge un antico castello, presidio militare durante le guerre di successione del Monferrato e nel periodo delle lotte franco-spagnole in Italia. La struttura ha subito nel tempo diversi ampliamenti e rimaneggiamenti. Il nucleo centrale risale al XVI secolo e da qui si gode un'eccezionale vista sulle Alpi e sul Monferrato. Dal castello si diramavano cunicoli sotterranei che consentivano ai soldati l'uscita dal paese fortificato. Di fianco al castello la sede decentrata del Capitano del Popolo. Spostandosi ai lati del castello di Rosignano si giunge d'un tratto su una naturale balconata con una vista stupenda, sulle Alpi e la pianura milanese dal Monferrato agli Appennini Liguri. Ed anche oggi la mia giornata è terminata. Con un ultimo sguardo a queste colline immerse in un rosso tramonto vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro.